Packers, we watch them play. When they score a touchdown, we shout to Ray.
Outside is Edgar Bennett. Here's Brett looking to the end zone. Brett dancing around. Brett to the end zone. Touchdown, Andre Rison. Got knocked down as he caught the ball, but he held on, and the Packers have gone out in front by two touchdowns. Another great play.
Knock, knock. Who's there? The Packers. Hello? Is anybody there? Avete paura di noi? Dopo i piccoli puffi azzurri e i vaccari, voi, falconi, non iniziate ad avere un po' di paura? Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Stiamo arrivando! Go! Pack! E chi si ritira dalla lotta? Lo sapete che cosa è?
Ciao a tutti, nuova puntata di PFN, la numero 67. Io sono Salvatore Ioppolo, con me un solenne Matteo Rubinato. Ciao Matt.
Buongiorno Sal. Oggi niente canzoncine, oggi per me è il 2.40 pm, come al solito, appena imboccato la 405 Nord. E il momento è solenne. È un momento solenne perché fra tre giorni saremo a giocarci il championship ad Atlanta, il Georgia Dome, ultima partita del Georgia Dome. E niente, non lo so, è una puntata che non so, va un po' a seconda del flow o a cazzo di cane, non lo si può dire, però fammi partire da questo. Il PFN è un po' figli di Seattle, della Seattle 2014, e ieri erano 2 anni, e quindi il PFN sta per compiere 2 anni sostanzialmente. 2 anni ne abbiamo visti, abbiamo avuto alti, bassi, tanti alti per fortuna, bassi qualcuno, volevo rimarcare una cosa che hai detto a te lunedì nella puntata live che abbiamo fatto, ed è una cosa che forse tutti dovremmo fare o dargli più importanza, che a prescindere dalle vittorie, dalle sconfitte, quello che dobbiamo imparare a godere è enjoy the ride, cioè la stagione, i suoi alti e bassi, e le cose che vanno bene o meno bene, dobbiamo imparare a godercelo come vengono. Poi se si vince meglio, ok, se si perde c'è sempre la prossima stagione.
Sì, anche perché comunque dà più soddisfazione, almeno a me, questo che stiamo vivendo adesso, quindi i 3 giorni alla partita del Georgia Dome, dopo quello che abbiamo trascorso, stando comunque sempre vicini alla squadra, nel periodo in cui si faceva schifo e si perdeva. E altrimenti, sai, spalare in merda quando va male, risalire velocemente in fretta e furia sul carro, quando invece inaspettatamente per alcuni si va bene, insomma, sono buoni tutti, ok, ma in secondo luogo non te la godi neanche, perché comunque non hai vissuto sulla tua pelle un cazzo, semplicemente ti prendi il bene e sputi quando c'è il male. Questa squadra nel bene e nel male ci ha dato tanto quest'anno, ci ha fatto vivere tante 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 emozioni. Adesso stiamo arrivando al momento topico, si gioca per questo, l'obiettivo è sempre stato questo fin dall'inizio, lo è stato anche durante la 4-game losing streak, sia per noi che per loro, perché noi ci credevamo, almeno io dico io e te, ci credevamo lo stesso. E sapevamo che insomma il football è così, il football è strano, Beppe, come direbbe qualcuno, ma ci credevano anche loro, perché mentre si andava in merda comunque cercavano il modo di uscirne e sono rimasti uniti, quindi ci hanno trasmesso di tutto, dalla gioia al dolore sportivo, e adesso siamo qua e possiamo coronare le fatiche di una stagione che sono le loro, ma anche le nostre di tifosi, le notti insonni, non le tue perché tu sei uno stronzo, ti sei trasferito.
Intanto rimarca le gioie sportivi, ok, ovviamente.
Sì, sì, sport, sì, no, infatti.
Okay. Sì, io ho il vantaggio che essendo da un'altra parte del mondo, le 5 di mattina per la partita non le faccio più.
Le fai per la Juve adesso.
Le faccio per la Juve, però vabbè, insomma, cioè, ecco. È vero, cioè, anche nel momento del 4-6, quando... diciamo la maggior parte dei tifosi o degli appassionati ci dava per morti. Si cominciava a parlare di draft, si parlava di tanking, si parlava di cambio di coach, si parlava di cambio di front office, di ciclo finito, di tutto e di più, insomma. Io e anche te abbiamo sempre detto, se per sbaglio entriamo, ci divertiamo. Che non vuol dire andiamo al Super Bowl e lo vinciamo. Se per sbaglio, non so, qualcosa gira e riusciamo a entrare, e c'è da divertirsi. E fondamentalmente non è che abbiamo continuato a crederci, e questa volta abbiamo avuto ragione, fondamentalmente. Cos'è che è cambiato da quel momento là? È cambiato semplicemente una cosa. È cambiato Aaron Rodgers. Aaron Rodgers ha cominciato a giocare come Aaron Rodgers. Ok, non lo diciamo, non lo dico io, non lo dici te. Lo dice lui stesso, lo dicono i coach, lo dicono gli addetti ai lavori. Ok, quindi abbasso le polemiche, abbasso le critiche. Ovviamente, oltre al ritorno di Aaron Rodgers, bisogna dare atto che Nelson probabilmente è andato in forma. Abbiamo trovato Ty Montgomery, davanti a Adams si è confermato sui livelli di inizio stagione, perché lui comunque stava giocando bene. E niente, e Mike ha dimostrato di essere un grande coach come quale lui è, anche se non tutti gliene danno atto, però comunque è un grande coach. E niente, quindi siamo a 60 minuti da un sogno. Siamo a 60 minuti da un sogno. E apro e chiudo il discorso Mike. Quello che giochiamo noi domenica è il quarto championship che McCarthy raggiunge in 11 anni. Okay? Ovviamente c'è chi ne ha giocati di più, ma ce ne sono tanti e tanti tanti che ne hanno giocati di meno. Quindi qualche merito forse andrebbe riconosciuto anche a lui. E per quanto riguarda la partita di domenica, se vuoi possiamo anche ripercorrerla.
Posso fare solo un piccolo appunto su Mike, perché ne parlavamo prima con Alex Gridiron. Ciao Alex. E per quanto riguarda,
tra virgolette, un criticone di McCarthy, sinceramente, uno che non lo ama. Esatto.
Si diverte anche a trollare in questo senso, perché poi fine.
È un grande,
sì. Parlavamo di come sia cambiato l'attacco a un certo punto durante la stagione. E quello che forse viene fatto passare un po' così, ok, è cambiato Aaron Rodgers, ma sono cambiate le formazioni, è cambiato il personale, è cambiata la filosofia con cui magari si imposta una partita, è cambiato anche l'atteggiamento del play caller, che magari è diventato più aggressivo. Ma la cosa su cui forse viene speso poco tempo in analisi è il fatto che comunque è difficilissimo fare questi in-season adjustments nel corso di una stagione NFL, perché dal nuovo CBA in avanti, quindi dal 2011, sono stati praticamente, se non dimezzati, anche meno, i tempi in cui è possibile fare anche solo i semplici allenamenti, gli installment per la partita. È stato tutto molto irrigidito ed è difficile proprio cambiare qualcosa durante una stagione, perché nel momento in cui imposti il tuo game plan, imposti il tuo sistema offensivo o difensivo che sia durante il training camp, fondamentalmente te lo trascini un po' per tutta la stagione. Qui invece si è sostanzialmente stravolto un attacco, stravolto una squadra, quindi e durante la stagione ed è stato fatto in una maniera che ha fatto diventare questo attacco uno dei migliori della Lega. È cambiato la Rodgers, è cambiato tutto il contesto che è attorno, e quindi va dato atto a tutti di quello che stanno facendo, comunque vada.
Vabbè, assolutamente sì. Domenica è un'altra battaglia. Tornando alla partita di domenica, abbiamo già parlato durante il live, spendere altre parole su Rodgers, non mi pare ce ne sia bisogno. Ha giocato in maniera immaginifica, ok? Purtroppo ha avuto un paio di passaggi a vuoto che però sono umani, ok? E quindi possiamo concedergli. Tra virgolette vorrei dire qual è secondo me il gioco più importante, più bello, più incredibile della partita di Rodgers di domenica. Che si è parlato dell'Andrew Scook, per me la magata che fa Rodgers è il gioco prima, come il fatto come riesca a tenere la palla sul sack che prende, non mi ricordo chi era, forse Hit, che la
sacca, era un corner, può essere?
Sì, esatto. Come abbia fatto a trattenere la palla e non far fumble lì, non ho minima idea. Lui ha detto, l'ha giustificato con un size matters, ok, che le misure contano in quanto le sue mani sono molto molto grandi, ecco. È stato un momento abbastanza simpatico della conferenza stampa, tra l'altro, dove tutti sono messi a ridere. E poi per quanto riguarda la partita di domenica, permettimi una cosa, abbiamo finito la partita con in campo Gunter, Price e Hawkins, tre undrafted due sono rookie e uno è al secondo anno, che Gante, che poi si è trovato da fare dal quarto cornerback e si è trovato a fare il primo cornerback, ok, quindi per amore di Dio non ha giocato assolutamente bene, però oddio, davanti aveva quello che per me è uno dei primi 5 wide receiver della Lega se vuole giocare, ok. E in campo c'era Hawkins, in campo c'era Bryce, due undrafted, e Barnett praticamente non ha giocato per tutta la partita perché si è fatto male dopo 3 snap. E per quanto io sia critico nei confronti di Kappers, per quanto ne chi dalla testa, anche qualche...
Che poi dai, diciamolo, tu la testa continui a chiederla per semplicemente sembrare coerente, però non lo pensi neanche più tu, dai, su.
Per quanto io chieda la testa di Kappers, bisogna darne di atto, che insomma, si trova a fare le nozze con i fichi secchi, insomma, quindi... Poi io e te siamo sempre critici nei confronti di Matthews. Matthews probabilmente non è neanche lui al 100%, dovrà avere un intervento a fine stagione. E, no, guarda, spendo due parole su Randall, perché leggo delle cose in giro su Randall che sono...
Poi proprio, torno indietro. Vai,
sì, che sono proprio assurde. Randall gioca da... Secondo me, se non fossimo nella situazione in cui siamo, sarebbe in IAR. Domenica scorsa aveva fatto una partita più che discreta, ok? Fatalità, sabato è riuscito a farsi male anche al piede, non si sa come, sinceramente. Quindi praticamente da inizio anno forse il mignolo sinistro è l'unica cosa che non si è infortunato Randall. Da questo non voglio dire che Randall sia il defensive player di year per quanto riguarda l'anno prossimo. È che vuol dire, è comunque un secondo anno, l'anno scorso ha giocato molto molto bene, sia lui che Rollins, e quest'anno si è trovato a giocare da super infortunato. Partite come quelle di Chicago, dove forse se non numericamente non eravamo quelli che eravamo, praticamente era sarebbe stato inattivo. E quindi è la stessa discorso che possiamo fare di Davante Adams dell'anno scorso. Davante Adams c'era il quanto l'anno scorso chiedevano la testa di Davante Adams fino al training camp. Fatalità, quest'anno è diventato un wide receiver con i fiocchi. Quindi prima di dare un giudizio definitivo vorrei rivederlo quanto dire.
No, ma poi sai, tutti quelli che lo criticano comunque hanno giocato cornerback e quindi sanno cosa significhi giocare con 7 infortuni addosso a quelle velocità, non dovendo imporre la propria velocità, ma dovendo reagire a quelle altrui. Giusto, i nostri campioni da tastiera hanno tutti giocato cornerback e sanno ciò di cui parlano. Però vabbè.
E per finire il discorso sul campione da tastiera, visto che ormai il cavallo di battaglia è sempre diventato Hyde, ok? Hyde per me è un giocatore discreto, okay, che tra l'altro abbiamo draftato come cornerback, ma probabilmente che poi dopo un anno abbiamo passato a safety perché la velocità non era il suo forte. E è un giocatore che però fa dell'intelligenza uno dei suoi punti forti e sembra diventato il defensive player of the year. No, fermi, ha fatto una giocata, cosa che ha sempre fatto durante tutta la carriera. Il QB rating, i rating dei quarterback che lanciano verso Hyde è di 123, quindi non è che sia diventato uno shutdown corner, è che probabilmente, come magari altri cornerback nel nostro roster, come altri giocatori del nostro roster, hanno nel loro DNA il fatto di poter fare la giocata. Hyde l'ha fatta domenica, speriamo ne faccia un'altra domenica questa. Da altre parti sì, è facile discutere in questo momento TT che non ha Ted Thompson, che non ha confermato Davon House o Casey Howard. Davon House è semplicemente andato via 2 anni fa. È andato via 2 anni fa perché? Perché Jackson gli ha offerto $10 milioni all'anno, cosa che noi non potevamo fare, visto che da noi era il quinto cornerback e mi pareva giusto lasciarlo andare. L'anno scorso da noi era il quarto cornerback, mi pare? Quarto quinto. Sì. È stato lasciato andare via perché fondamentalmente avevamo Shields, avevamo Randall, avevamo Rollins, avevamo Gunter, su cui si cercava di puntare, e quindi è stato ritenuto spendibile. San Diego, sui passaggi, nonostante Hayward sia stato quello con più intercetti, è stata la 27ª difesa sui passaggi. Non parliamo neanche in questo caso della nuova venuta di Deion Sanders. Quindi parlare col senno di poi è facile, però...
Però comunque alla fine parliamoci chiaro, sta gente qua, quelli che pontificano su Hyde piuttosto che quell'altro, vedono il big play, una parte per il tutto diventa fenomeno solo perché ha fatto un big play, ma poi alla fine non capiscono un cazzo di football. Anche gli stessi che criticavano Bakhtiari dopo una pressure subita, concessa, perché guardano quell'azione, vedono l'highlight, il replay... E poi ingigantiscono il tutto, ma vabbè, niente.
Campione del tastiere che sul 4-6 non guarda con le partite. Detto questo, chiudiamo. C'è qualcosa di più? Domenica.
Sì. Volevo solo parlare,
Vai,
dire
vai.
una piccola cosa su Matthews, visto che lo abbiamo criticato, abbiamo fatto qualche battuta, eccetera, su di lui, per dire nel live, mi pare di aver detto una cosa del tipo abbiamo giocato senza Peppers e Matthews, oltre che Barnett, perché c'erano, ma vabbè. L'ho già detto altre volte, però lo ripeto, noi abbiamo, vabbè, criticato, tra virgolette, Rodgers, che non abbiamo criticato, abbiamo semplicemente detto quando giocava male, che giocava male. Matthews in questo caso. Perché alla fine loro sono le stelle della squadra, sono le persone, i giocatori con più cap, più carisma, più cap nel senso come soldi guadagnati, quindi investiti su di loro, carisma, presenza nello spogliatoio, presenza mediatica, eccetera. Per cui alla fine si finisce quasi per rispettare più il loro status, anche quando non giocano bene, quindi ah, come fai a criticare questo, come fai a criticare quello, ed essere più duri invece con l'undrafted al secondo anno Gunter, che si trova lì per caso perché ci sono i tre che erano davanti lui in depth chart infortunati, finisci per essere più duro, più critico, più rompicoglione su di lui, che si trova lì appunto perché mancano gli altri, rispetto a giocatori che invece sono lì, sono riconosciuti come tra i migliori dei rispettivi ruoli. Era una cosa metodologica, diciamo, nel senso non puoi rompere più i coglioni a Hawkins o a Gunter piuttosto che a Matthews. È lecito aspettarsi di più da loro, dalle stelle piuttosto che dagli altri.
Assolutamente sì. Chiudo su partita domenica. Mason Crosby è il primo kicker ever a fare due a realizzare due field goal. Nel suo caso sono stati tre perché uno l'ha calciato col timeout. E da più di 50 yard negli ultimi 2 minuti della partita, cioè non negli playoff, proprio di tutti i tempi. A sottolineare come a volte la pazienza paga. Okay. Detto questo, io parlerei di domenica, insomma, domenica, ore 9 p.m. in Italia. A proposito, chi vuole, i ragazzi, sono ragazzi che si trovano a Parma a vederla tutti quanti insieme, dall'oste.
Sì, Dublin Irish Pub, adesso la via esatta non me la ricordo, comunque in centro a Parma, è un pub irlandese bellissimo, tra l'altro è l'unico italiano e il secondo in Europa come Packers Bar ufficialmente riconosciuto dai Packers.
Noi ci arriviamo in condizioni non proprio ottimali, perché le notizie di oggi è che praticamente non si sono allenati, cioè oddio, si sono allenati con il rehab group Nelson, Adams, Allison. McCarthy ha detto in conferenza stampa che se fosse per di regular season nessuno dei tre giocherebbe. Okay? Io pensando che Allison giocherà senza problemi, Adams più sì che no, ho la speranza che anche Nelson, e lo dico da lunedì, riesca a entrare in campo, che okay? Magari non per fare tutta la partita, ma a entrare a fare qualcosa, ok? Per quanto riguarda Barnette, notizie ufficiali su Barnette non ce ne sono, cioè non ho sentito, solo sentito che è con il rehab group, ma non è che ci sia tantissime cose fuori, quindi presumo non sia una grossa preoccupazione, mi verrebbe da dire. E Rollins dovrebbe riuscire a superare la concussione, quindi dovrebbe essere anche lui della partita, ok? Per quanto riguarda invece Atlanta, io ho appena sentito che tra l'altro che anche Julius Jones non si è allenato, ok? Però ha problemi al ditone del piede, ok? E che è un problema che si trascina per tutto l'anno e che ha riaggravato domenica sabato scorso una partita con Seattle. E infatti ha qualche drive e non è rimasto fuori sulla sideline. Secondo me Julius Jones sicuramente giocherà, magari non sarà al massimo.
Sì, l'ha
Poi
detto
si
anche lui che
parla.
giocherà, per cui.
Ecco, sì, infatti, sono, sì, sicuramente ci sarà, non sarà al 100%, però insomma, dire, anche se fosse al 70% mi fa paura comunque, ma è quell'uomo lì. Quindi. Atlanta ha perso sabato scorso Claiborne, che era il secondo pass rusher più pericoloso che ha dell'Atlanta, perché dopo Vic Beasley c'era lui, ok? Quindi dovrà giocare più, sicuramente più snap Dwight Freeney, che l'anno scorso ci ha fatto tanto male con Arizona. E rispetto alla partita di regular season, loro ritrovano Coleman, che è un running back fortissimo di complemento a Freeman, che è già forte di suo. Non hanno però Jakob Tammy, che è un tight end, e Tammy sembra si sia fatto male proprio in quella partita con i Packers. Per il resto non dovrebbero esserci grossi novità per quanto riguarda Atlanta. Allora, i PFN in teoria dovrebbe, c'è una bella sorpresa, i PFN dovrebbe essere presente sulle tribune. Quanto abbiamo un amico di PFN, un nostro vecchio ospite, che ha fatto la mattata e ha preso i biglietti aerei, i biglietti della partita e parte da Bologna e va ad Atlanta, che è Davide Errani, e speriamo ci manchi qualche reportage live, insomma.
Sì, è tanta roba, infatti un pochino di invidia c'è in realtà.
giusto un pelo, proprio un pelo, però insomma.
Sì, però insomma, dai, PFN è una grande famiglia, quindi magari riusciremo a essere un pochino anche noi ad Atlanta, grazie a Davide.
Giovanni, invece, l'altro grande amico di PFN, Giovanni, l'abbiamo già sentito in inizio puntata, e beh, su Giovanni abbiamo gli aggettivi, e quindi e niente. Speriamo che ci riservi qualche sorpresa se dovessimo andare avanti.
Vedi, me l'ho dimenticato, perché prima di cominciare a registrare ti avevo detto, adesso dico questa cosa qua che mi sta sulle palle. Allora,
fatta apposta.
Allora, sto sentendo un sacco di volte da tutti, ma tutti, eventualmente ci sarà, ci sarà eventualmente Nelson per il Super Bowl, eventualmente mi prendo il giorno di ferie lunedì, avete rotto il cazzo. Allora, sì, cioè, tutto lecito perché si gioca per quello, eccetera, eccetera, però non è scaramanzia, perché quello scaramantico è rubinato, che infatti va a vedere la partita al bar domenica, ma questa è un'altra storia. E il problema è che mi sembra quasi che si dia per scontata la partita di domenica, pensando già a quella prossima. Per cui io programmi a lungo termine, cioè da qui a lunedì prossimo non ne faccio. Per quanto mi riguarda, l'unica partita che c'è è quella di domenica. Dopo domenica si deciderà cosa fare nelle settimane successive, ecco. Per cui mi sta sulle palle sta cosa, proprio mi irrita.
Sì, che ti infervori proprio.
Sì. Oh, vedi, no, non si fa così. Pensare ad una partita alla volta. Secondo te è complicato, è facile motivare i giocatori, o meglio, metterli nello stato d'animo giusto prima di una partita di questo tipo, dopo quello che è successo in quella famosa partita di un paio d'anni fa, considerando la botta in palio?
Io spererei proprio di no, sinceramente, spero che le motivazioni le trovino, però le facce che ho visto, le dichiarazioni che arrivano, il feeling mi par buono. Io, cioè, ti ripeto, la stessa cosa che ti dico che ho detto prima della partita di Dallas. Non so se vinciamo, sarà molto difficile vincere questa partita. Sarà una partita che finirà tipo 113-112, forse. Quindi, però sono sicuro. Sicuramente andremo in campo preparati, perché queste partite, tra virgolette, difficilmente le sbagliamo. Okay? Poi si possono perdere, perché magari il gioco va da una parte, il gioco va dall'altra. Però sono ottimista nel fatto che vedremo comunque dei bei Packers. Ero più pessimista domenica scorsa che domenica questa, ok, sinceramente.
Perché io sono tranquillo dalla partita con i Giants, sempre tranquillo.
Però quando ti chiamo però la domenica, che sei là, che non hai le parole per parlare, però sei tranquillo.
Vabbè, cazzo, mi chiami quando sta per fare il field goal, cioè, alla fine, Crosby, grazie.
Momenti di grande radio, quelli lì, tra l'altro. Momenti tecniche. Cazzo, la tecnica. No!
Andiamo con le domande. Sono le domande di Matteo Bolcato. Ciao, Matt, BBB. Allora, adesso sono 200 e mi sto perdendo. La chiave per vincere domenica possono essere tight end, se no, quali possono essere le chiavi della partita? Quindi io immagino sia in attacco che in difesa. Io gli ho già risposto dicendo che intanto rispondiamo, però probabilmente risponderemo con cose di merda, per cui, cioè, perdonaci in anticipo, però vai tu, dai.
Segnare un punto in più degli avversari.
Pensavo di merda, ma non così di merda.
No, ma la prima domenica è proprio stare a segnare un punto in più degli avversari, perché prenderne uno in meno la vedo dura, la vedo sinceramente. Quindi,
ecco, io provo a prendere dare una risposta un po' più, dicendo che sarà fondamentale il nostro tight end, perché Cook nell'economia di questa squadra ha preso
Cookie.
Esatto.
È Cookie.
Sto facendo un po' il paraculo, perché comunque è una risposta un po' scontata, perché dopo domenica...
Ma sei tu il tecnico di PFN, sei te.
Lui era, adesso non ho più tempo per fare un cazzo, porca settimana. Esatto. Vabbè, ad ogni modo, Cook è fondamentale, ovunque ne parlavamo, sempre anche prima con Alex, della versatilità che ti dà un atleta, un giocatore come Cook, nel momento in cui è tornato sano. Perché tu Cook lo puoi mettere come tight end, normale, e ogni tanto ti mette anche qualche blocco nel running game carino, discreto. Ma soprattutto lo puoi mettere nello slot, lo puoi mettere out wide, quindi come ricevitore all'esterno, lo puoi mettere in posizione di tight end normale, ovviamente, e lo puoi mettere da tutte le parti, puoi sfruttarti il matchup che ti pare, puoi forzare la difesa a mettersi in un certo modo seguendolo, e quindi è sostanzialmente quello che effettivamente mancava per dare una dimensione completamente nuova al nostro attacco. Per cui il nostro di tight end sarà probabilmente fondamentale. Io, per quanto riguarda i loro tight end, non so nemmeno chi abbiano, sinceramente, quindi non so se ce n'hanno qualcuno di decente o meno.
Toilalolo è uno, mi pare. Toilalolo è uno, e ce n'è un altro, ma non me lo ricordo. Ma Ryan quest'anno, mi pare, abbia fatto il record, ne fai di tutti i tempi, per i giocatori mandati a TD, mi pare siano tipo 13, mi pare, qualcosa del genere.
Eh beh, ma sì, stiamo parlando dell'MVP di quest'anno, alla fine, per cui... Allora.
Ne abbiamo già parlato quando abbiamo commentato a partire di regular season, che sì, che infatti per entrambi Rodgers ha giocato bene, però Matt Ryan forse l'aveva giocata anche meglio quella partita. E la sicurezza che ha nella tasca Matt Ryan quando le cose vanno bene è impressionante.
È chirurgico.
Esatto, chiave di domenica sarebbe quella di non farlo sentire molto molto sicuro.
No, perché sai, all'epoca noi avevamo pensato anche, cazzo, abbiamo una difesa di merda, guarda come ci ha distrutto nella zone, ci ha devastato. Ma poi in realtà vai a vedere, l'ha fatto con tutti quest'anno, Ryan.
Sì.
Preciso, puntuale, visione di campo incredibile. Io lo aspetto sempre al varco, come per tutta la stagione la gente ha aspettato al varco Prescott. Perché alla fine questa reputazione di persona Matty Ice che poi si scioglie.
È appena passata una macchina con la bandiera di Cowboys. Di Claxon, se vuoi.
Beh, se la speronassi così giusto per infierire.
No, Matt Ryan comunque è 2-4 nelle partite di playoff, ok? E le due vittorie sono venute contro entrambe contro Seattle.
Qui si torna alla partita domenica scorsa. Se Aaron non avesse completato il passaggio per Cook, che cosa si sarebbe detto? E secondo voi, in quel caso, a quel punto, in caso di overtime, l'inerzia sarebbe girata a favore di Dallas, ormai. E che cosa si sarebbe detto? Che lo schema era sbagliato, di sicuro.
Intanto tante brutte parole, prima cosa.
Ma per seconda, chi?
No, in generale. si sarebbe detto, boh, io l'ho commentato anche nel live, a un certo punto, l'ho detto anche lunedì nel live, 4 maggiore 12, dove nel quarto tenevo Prescott, che mi ha impressionato tantissimo. Invece Roger è stato chirurgico e è stato un po' come Albus Slim.
Cioè?
Un mago.
Ok.
Cosa allucinante.
Sì, come allucinante è stata la ricezione di...
Sì, assolutamente sì.
E poi vabbè, c'è stata questa mistica, questa mitologia che si è creata attorno a quell'azione in cui, insomma, i detrattori del coaching staff dicono, vedete, l'azione più importante della partita l'ha dovuta disegnare con la mano Rodgers nell'addle, perché... E poi si viene a dire che McCarthy è un allenatore, bla bla bla, e poi in realtà, come sempre, la verità sta nel mezzo, cioè un certo grado di libertà per le tracce era stato dato, ma la giocata era stata provata più volte in allenamento, tant'è che in allenamento prendevano per il culo Cook perché riceveva sempre fuori dal campo, non stava coi piedi in campo perché dicevano, c'hai i piedi troppo grossi, cosa del genere, giusto? Però vabbè, poi ovviamente ognuno sente quello che vuole, quindi ok.
Esatto.
L'inerzia probabilmente era effettivamente girata a favore di Dallas, perché comunque loro sostanzialmente non riuscivano più a fermarli.
Però non vuol dire niente, perché l'anno scorso l'inerzia era nostra e ha vinto l'Arizona, quindi c'è.
Eh no, ma lì perché poi McCarthy ha sbagliato a fare questo e quello, capito? Cioè non gliela abbiamo rigirata ancora. Vabbè, vedi, andando avanti nel tempo divento polemico. Quindi...
Esatto. Stringi, vai con la terza domanda, se c'è.
È antipatico rovinato. questa qua è la domanda fondamentale, la fa Matteo Bolcato, quindi io non c'entro, non mi rompere le palle. Abbiamo imparato qualcosa da Seattle?
Hai imparato qualcosa anch'io, mia moglie mi rompe con le palle con Seattle, che miseria. E ogni volta che me lo rifaccio, oh, ecco, ogni volta che dici it's over succede qualcosa, ma porca troia, era veramente over quel momento lì, figa. Poi se è successo quello che non doveva succedere, non era colpa mia. Che poi, se tu vai, ci siamo tornati già 40 volte, lì il momento clou è stato quando praticamente si è inginocchiato Barnett dopo l'intercetto, dove tutti quanti avevano dato la partita per finita, ok, a posteriori sono bravi tutti. Ok, cioè, ma gli ha detto di ginocchiarsi, gli ha detto Peppers, non gli ha detto un undrafted in quel momento lì. Poi vabbè, è andato tutto storto. Vabbè, insomma.
Beh, se vuoi, quindi abbiamo imparato da Seattle, anche perché quell'intercetto di Randall nella partita contro i Giants anziché inginocchiarsi in end zone col tempo scaduto, la presa l'ha riportato 78 yards di ignoranza pura.
Sì, proprio di 78 yard di ignoranza proprio, l'hai detto giusto te. Dio buono. No, vabbè, cioè, Seattle è inutile tornarci. Seattle è Seattle, cioè, appunto, cioè, non esiste, cioè, secondo me non puoi paragonarlo a niente, è proprio... proprio se vai su Wikipedia scrivi Seattle viene fuori questo episodio qua, perché proprio
allora, posso rivolgermi direttamente a Matteo Volcato in questo caso, perché Matt, sostanzialmente Rubinato ha preso sul serio la tua domanda, quindi mi dispiace se l'intento è andato perso nel passaggio dall'Italia alla California, però vabbè, vogliamo bene lo stesso Rubinato. Allora, dopo io chiuderei con i pronostici.
Sì,
vai.
Perdiamo 35 a 24.
Ok, io dico che vinciamo 28-27.
Di averli già sentiti entrambi questi pronosti, però...
allora, mi ispira questo risultato.
Ah, ok. Vabbè.
Vabbè, raga, sarà dura, sarà complicata, sarà difficile. Il fatto che all'andata, tra virgolette, abbiamo vinto, magari... abbiamo perso di un punto pur avendo 600 giocatori fuori, non vuol dire un cazzo, perché sarà una partita totalmente diversa. E loro, tra l'altro, in quel momento erano un po' in una situazione di flessione, non come quella che poi abbiamo affrontato noi, ma comunque a metà di stagione hanno un po' fatto cagare anche loro. Adesso invece stanno giocando alla grande, così come stiamo giocando alla grande noi. Ce la giocheremo, sarà difficile, soffriremo, faremo dei three and out, ci incazzeremo, sbaglieremo
parole,
qualcuno sbaglierà chiamate, qualcuno sbaglierà lanci, questo, quello, quell'altro ancora. Comunque l'obiettivo è uno solo, vincere.
E se non si vince è Rodotto 52.
Esatto. Tanto c'è anche quello che si era fatto il tatuaggio dei Cowboys campioni L e Like, che ha aggiunto un trattino perché anche per lui è iniziato.
sì, cioè, non vedo qual è il problema, sinceramente. Fossero questi i problemi della vita, voglio dire. Detto questo, io ti saluto, vado a pagare le medicine che ho preso e niente, go per go.
Sempre comunque. Ciao.